Radio Giornale.
Buonasera da Veronica Lippi. Darwin resta a terra a tempo indeterminato e Lugano Airport valutazioni giudiziarie. Negli approfondimenti rifletteremo sul futuro di compagnie e scali regionali. Preventivo della Confederazione, il Consiglio degli Stati approva in poche ore una versione più generosa con la formazione e più severa con i contadini. Evitata di un soffio la crisi di governo in Irlanda, il paese confrontato con le conseguenze della Brexit come la reintroduzione della frontiera con il Regno Unito. La scomparsa del San Juan, i vertici della Marina Argentina sapevano sin dall'inizio di un guasto tecnico al sottomarino, ma lo hanno taciuto per giorni. L'Ufficio federale dell'aviazione civile non fa sconti e ha revocato con effetto immediato l'autorizzazione d'esercizio a Darwin Airline. Da stamane i voli Lugano-Ginevra sono fermi per un periodo indeterminato. Solo delle concrete garanzie di solidità finanziaria potrebbero far tornare Berna sui propri passi. Ci dice di più Giorgia Roggiani.
È stato tutto un susseguirsi di notizie negative nelle ultime 24 ore per Darwin. Prima l'annuncio di un drastico taglio del personale, poi il grounding deciso nella tarda serata di ieri dall'UFAC, dopo aver preso atto dell'istanza di moratoria concordataria presentata dalla compagnia ticinese a causa dei gravi problemi di liquidità. Darwin non ha infatti rispettato l'obbligo di comunicare prima a Berna eventuali azioni nell'ambito del diritto fallimentare, così come gli imponeva un accordo siglato con l'autorità federale già nel 2012. Antonello Laveglia, portavoce UFAC, si era constatato già all'epoca una certa vulnerabilità finanziaria della compagnia.
In effetti è così, i controlli per sondare la solidità finanziaria delle compagnie aeree vengono svolti regolarmente. In caso però di dubbi, l'Ufficio dell'Aviazione Civile può disporre dei controlli più ravvicinati nel tempo. Questo era stato disposto già nel 2012, in effetti le difficoltà non datano di questo mese.
Nel frattempo a Lugano Airport si tenta di tirare le somme di quanto sta accadendo in queste ultime ore. Il Consiglio d'amministrazione dello scalo sta valutando quali potrebbero essere i passi legali da intraprendere. Il presidente è Emilio Bianchi.
In effetti il comportamento delle ultime settimane di Aden non ci è piaciuto evidentemente, quindi vogliamo approfondire qualsiasi ipotesi che non necessariamente adotteremo.
Le trattative con le compagnie aeree interessate alla ripresa del volo su Ginevra proseguono a ritmo serrato. I vertici di Lugano Airport hanno fatto sapere di aver appreso da Skywork che è già stata presentata una domanda formale per questo collegamento.
La LIA, la legge ticinese sulle imprese artigianali, traballa dopo la sentenza del Tribunale Cantonale Amministrativo che ha accolto il ricorso di un'impresa contro l'obbligo di iscriversi all'albo. Per il presidente della Commissione di Vigilanza Renzo Ambrosetti si tratta di un caso singolo che non compromette l'intero impianto legislativo. Per Claudio Zali, direttore del Dipartimento del Territorio e quindi titolare del dossier, la sentenza va invece oltre il caso specifico. Sentiamolo.
Questo ricorso solleva delle problematiche che riguardano l'intero impianto della LIA. È vero, si sapeva che costituisce una limitazione della libertà economica, non tutte le limitazioni sono vietate, sono ammissibili quando perseguono un interesse pubblico sufficiente e sono proporzionali. Sono proprio questi due requisiti che sono stati fortemente criticati dalla sentenza e ora ci impongono delle riflessioni. Non è escluso a questo punto che si debba fare un passo indietro definitivo nei confronti di questa legge.
Questa dunque la prima valutazione di Claudio Zali. Ci occupiamo ora di politica nazionale. Il Consiglio degli Stati ha approvato il preventivo 2018 della Confederazione, si è allineato in gran parte alle proposte del governo, ha però concesso maggiori risorse finanziarie alla formazione e alla ricerca, togliendone all'agricoltura. Da Berna ce ne parla Mattia Serena.
È bastata una mattina la Camera dei Cantoni per discutere e approvare il preventivo per l'anno prossimo, circa 71 miliardi di entrate, altrettanti di uscite per un saldo positivo di 33 milioni, un po' meno rispetto alla versione del Consiglio federale che prevedeva un'eccedenza di 103 milioni. Il Consiglio degli Stati è stato più generoso, in particolare con i politecnici federali, i quali sono stati concessi 50 milioni in più, ritoccati verso l'alto anche i contributi base per le università e le istituzioni che incoraggiano la ricerca. A risparmiare dovranno essere invece i contadini. La Camera dei Cantoni, contrariamente a quanto avrebbe voluto il Consiglio federale, ha infatti ridotto di 18 milioni il credito destinato ai miglioramenti strutturali nel settore primario. Quella superata oggi dal preventivo è però soltanto una prima tappa, tutto sommato anche di pianura. La salita inizia domani. Discuteremo del preventivo ancora diverse volte, visto che al nazionale ci sono un centinaio di proposte di minoranza, ha affermato il consigliere federale Ueli Maurer, invitando i senatori a munirsi di sacco a pelo perché a questo tema dovranno dedicare ancora molto tempo. Ben 12 ore sono previste per la prima lettura, a partire da domani al Consiglio nazionale, dove a far discutere saranno una serie di misure di risparmio sostenute in particolare dall'UDC.
L'introduzione di bus di linea a lunga percorrenza in Svizzera non sarà per fine 2017, come previsto. La domanda presentata da Domo Reisen per 4 collegamenti, tra cui il Basilea-Lugano e il Coira-Sion, è ancora al vaglio dell'Ufficio federale dei trasporti. I tempi si sono allungati perché Domo Reisen ha presentato solo oggi gli ultimi documenti necessari. Il servizio potrebbe partire nel corso del 2018. Nell'ambito di una vasta operazione internazionale di polizia, in 26 stati europei sono stati identificati 766 cosiddetti money mules. 32 erano in Svizzera. Si tratta di persone coinvolte, quasi sempre a loro insaputa, nel riciclaggio di denaro proveniente da attività criminali. La corrispondenza di Anna Maria Nunzi.
In italiano si chiamano muli del denaro e aiutano le organizzazioni criminali a riciclare soldi che provengono ad esempio dal traffico di droga o dalla tratta di esseri umani, spiega Werner Schaub della polizia cantonale zurighese. Queste persone, dice, vengono adescate online grazie ad allettanti proposte di lavoro molto ben retribuito. Operano come intermediari finanziari, non devono far altro che trasferire dal proprio conto bancario ingenti somme di denaro a terzi, soldi provenienti da attività illecite che vengono così riciclati. I cosiddetti muli non si rendono quasi mai conto di commettere un reato. 32 quelli finiti nel mirino degli inquirenti negli scorsi giorni in Svizzera. Per 2 di loro sono scattate le manette. Complessivamente sono state aperte 28 procedure penali ed emessi 4 decreti d'accusa. Chi è rimasto vittima di questo sistema di riciclaggio di denaro sporco rischia di dover pagare multe molto salate. A cadere nella trappola dei criminali sono spesso disoccupati, studenti, persone con problemi economici, avverte la polizia zurighese, che con la FEDPO lancia oggi una campagna di sensibilizzazione su un fenomeno sempre più diffuso, ma del quale in Svizzera si parla ancora molto poco.
L'attualità estera ora. È stata scongiurata la crisi di governo in Irlanda grazie alle dimissioni della vice prima ministra. Frances Fitzgerald, questo è il suo nome, è stata protagonista di uno scandalo che avrebbe potuto far cadere l'esecutivo entrato in carica da soli 5 mesi. Evitato così lo spettro delle elezioni anticipate nel pieno del difficile negoziato sulla Brexit. Da Londra ce ne parla Giancarlo Ciccone.
Una crisi evitata per un soffio in una fase estremamente delicata dei negoziati sulla Brexit. È proprio per questo che la vice prima ministra irlandese Frances Fitzgerald si è dimessa. Il partito di opposizione Fianna Fáil aveva presentato una mozione di sfiducia contro di lei per un presunto vecchio scandalo risalente a 2 anni fa. Se la sfiducia fosse stata approvata, il governo di minoranza guidato dal primo ministro Leo Varadkar del partito Fine Gael sarebbe crollato. 9 elezioni quindi prima di Natale. Tutto questo in una fase davvero cruciale, perché al prossimo vertice europeo di dicembre dovrà essere proprio il premier irlandese Varadkar a dire se è stato risolto il problema del confine tra Repubblica d'Irlanda e Irlanda del Nord. Varadkar ha già detto che vuole una frontiera aperta, così come adesso, tra le due Irlande, altrimenti bloccherà il passaggio alla seconda fase, quella dei rapporti commerciali tra Europa e Gran Bretagna. Come è noto, il confine tra le due Irlande è l'unico a terra tra un paese dell'Unione Europea, la Repubblica d'Irlanda appunto, e l'Irlanda del Nord, che fa parte del Regno Unito. Cosa succederà quando Londra, nel marzo del 2019, uscirà dall'Unione Europea? Innalzare un muro doganale tra i due paesi creerebbe un'infinità di problemi, con il rischio addirittura di una ripresa del terrorismo nazionalista al nord.
In Argentina si fanno sempre più aspre le critiche nei confronti dei vertici militari per aver nascosto il contenuto dell'ultimo messaggio del sottomarino Ara San Juan. Il comandante aveva infatti avvertito che l'infiltrazione di acqua stava creando dei problemi tecnici. I dettagli con Emiliano Guanella.
Entrata dell'acqua nel terzo deposito delle batterie, provocando un cortocircuito e un incendio. La batteria della prua è fuori uso, siamo in immersione utilizzando parte del circuito abituale. Passo e chiudo. Questo è l'ultimo messaggio mandato dal capitano dell'Ara San Juan alla base navale di Mar del Plata il 15 novembre scorso. Poche righe che avrebbero dovuto far scattare fin da subito un piano d'emergenza, che invece è entrato in marcia solo due giorni dopo. Un messaggio che la Marina Argentina ha tenuto nascosto e che è stato rivelato solo da uno scoop di un emittente locale, provocando una forte polemica. Troppe le domande senza risposta, troppi punti oscuri su una vicenda che sta coinvolgendo non solo l'Argentina ma anche una dozzina di altri paesi che hanno messo a disposizione imbarcazioni, aerei per l'operazione di ricerca. Perché non si è parlato fin da subito di un incidente a bordo? Perché cercare in un'area enorme dell'Oceano Atlantico e non concentrarsi nelle coordinate date in quell'ultima comunicazione? C'è forte imbarazzo a Buenos Aires. Il presidente Macri sta pensando di sostituire i vertici delle forze armate. I familiari dei membri dell'equipaggio sono delusi e furiosi con le autorità. Si continua ancora a cercare quel che resta del sottomarino, sperando che la verità, piano piano, venga a galla.
La Svizzera e il suo ruolo nel mantenere viva la memoria sull'Olocausto e ancora Irlanda e Regno Unito alla ricerca di una soluzione per la gestione della frontiera dopo la Brexit. Sono questi due dei temi di cui ci occuperemo negli approfondimenti, ma prima torniamo sul grounding di Darwin. Lo stop deciso dall'Ufficio Federale dell'Aviazione Civile apre ancora una volta il discorso sul complesso momento che sta vivendo il traffico aereo. Basti ricordare i recenti fallimenti di Air Berlin e di Alitalia. Marzio Minoli ne ha parlato con Gianni Dragoni, esperto di aviazione del Sole 24 Ore. Qual è il suo punto di vista sul futuro degli aeroporti di provincia, come quello di Lugano?
Aeroporti di queste dimensioni sono aeroporti che hanno maggiore difficoltà. Diciamo, le loro possibilità, secondo me, sono di più alla integrazione con un modello ferroviario delle grandi reti. Questo è fondamentale. Certo, se parliamo di Lugano, faccio l'esempio, chi prende l'aereo per andare a Lugano deve essere un qualcuno che, posto che Lugano non è un aeroporto di scambio, quindi il cosiddetto hub, dove prendo la coincidenza tra un volo breve raggio e un volo a lungo raggio, devo avere la possibilità. Cioè, io se vado a Lugano è perché ho un'attività economica, sono residente a Lugano. Se però c'è un treno che mi porta con una certa rapidità, mi può portare verso, anche verso Malpensa, Milano, altre parti della Svizzera, allora l'opportunità di Lugano, il bacino di popolazione su cui che viene servito aumenta, e quindi le compagnie aeree possono vedere la possibilità di mettere più voli in quell'aeroporto. Se questo non viene fatto, l'aeroporto è condannato ad avere più o meno solo quelli dello stretto centro abitato e di aziende che gravita su quella località.
Un'integrazione efficiente ad una rete ferroviaria che potenzialmente esiste, ma il problema di Lugano è che dall'aeroporto alla stazione non esiste un mezzo pubblico e i passeggeri spesso, una volta scesi dall'aereo, si trovano spaesati. Ma parlando di treni, l'alta velocità non è un concorrente pericoloso, capace di attrarre quei viaggiatori che potrebbero utilizzare l'aeroporto di Lugano?
I treni ad alta velocità nelle tratte di viaggio fino a tre ore o tre ore e mezzo di treno, quindi equivale a poco più di un'ora di volo, sono diventati quasi una sostituzione, un concorrente che ha conquistato la maggior quota di mercato.
Un altro elemento, che non è certo l'ultimo, è anche la questione prezzo. Usciamo un po' dallo specifico ticinese e parliamo in generale. Le grandi compagnie nazionali stanno applicando delle tariffe concorrenziali proprio con le cosiddette low cost. È sostenibile questa politica a lungo termine?
Le grandi compagnie hanno ridotto molto le loro tariffe perché altrimenti avrebbero perso totalmente, con larghissima parte, passeggeri verso le low cost. Le grandi compagnie fanno anche un servizio che comunque è migliore, sono meno selvagge, anche il rapporto con il cliente non passa solo attraverso dei call center o dei computer, e quindi è sostenibile. Hanno anche ridotto i costi. Per le grandi compagnie queste tariffe sono sostenibili se integrate in una rete che offre anche voli a lungo raggio o a volte a medio raggio con delle tariffe più alte. Se facessero solo questo, i loro costi non credo che sarebbero coperti dai ricavi con queste tariffe.
Le valutazioni di Gianni Dragoni, esperto di aviazione del Sole 24 Ore. Berna ospita fino a giovedì i lavori dell'Alleanza Internazionale per la Memoria dell'Olocausto, l'AIRA. Questo organismo, presieduto quest'anno dalla Svizzera, come mandato e obiettivo di promuovere la ricerca e la didattica sull'Olocausto e di mantenere viva la memoria delle vittime. Da Berna riferisce Raniero Frattini.
La Presidenta svizzera ha fatto un lavoro formidabile per portare avanti questo esercizio di riflessione sul modo in cui l'AIRA può diventare più efficace nel suo lavoro, focalizzando meglio le sue attività e le sue risorse.
L'apprezzamento per l'azione della Svizzera è dell'ambasciatore italiano Sandro De Bernardin. Sarà tra l'altro proprio l'Italia ad assumere nel 2018 la presidenza dell'Alleanza Internazionale per la Memoria dell'Olocausto. Focalizzare meglio le attività e le risorse, questo dunque l'obiettivo che si era posta sin dall'inizio la presidenza svizzera.
Wir haben sehr viel Zeit und Arbeit investiert.
Abbiamo investito molto tempo e lavoro nei mesi scorsi, spiega l'ambasciatore Benno Bettig, che si dice fiducioso di riuscire a implementare la strategia elaborata e a prendere le misure necessarie.
Dass sie hier für notwendige Maßnahmen getroffen werden können.
Più concretamente si tratta, ad esempio, di stabilire a quali delle tante iniziative promosse dare la priorità, considerato che i mezzi a disposizione sono limitati. Un accordo sembra esserci sulla preservazione dei luoghi della memoria, soprattutto nell'Europa orientale, dove esistono luoghi delle esecuzioni e campi di prigionia poco noti e che talvolta stanno per essere cancellati da nuove costruzioni. Un altro punto centrale della nuova strategia è la lotta contro la banalizzazione e la negazione della Shoah. Oltre ad essere attiva sul piano internazionale, la Svizzera sta promuovendo, come non aveva mai fatto in passato, la memoria dello sterminio. Le priorità sono state messe qui nell'informazione e nella sensibilizzazione dei giovani.
Wir alle wissen, dass in 15-20 Jahren wahrscheinlich die letzten Holocaust-Überlebenden leider uns werden verlassen haben.
Tutti sappiamo che tra 15-20 anni ci lasceranno purtroppo gli ultimi sopravvissuti della Shoah, pertanto è importante preoccuparsi affinché i nostri giovani continuino a sapere cosa è stata la Shoah e vengano confrontati a scuola con tutte le sue manifestazioni.
Dass die in ihren Schulklassen mit dem Holocaust in all ihren Facetten konfrontiert werden.
Ad esempio è stata presentata l'applicazione web Fuggire dall'Olocausto, 5 storie di fuggitivi che hanno un legame con la Svizzera e che documentano le persecuzioni nazifasciste. L'app è stata elaborata dall'Alta Scuola Pedagogica di Lucerna e si spera di poterla proporre presto anche in francese, italiano e romancio.
E chiudiamo con l'Irlanda, che lo avete sentito, per il momento ha scongiurato una crisi di governo. Dublino resta così concentrata sulle conseguenze della Brexit per l'isola. Cosa significano infatti gli ultimi sviluppi per la regione, che rischia di subire il ritorno di un confine fisico dopo l'uscita del Regno Unito dall'Unione Europea? Thomas Paggini lo ha chiesto a Murish McCorraig, politologo alla Queen's University di Belfast.
La vice premier oggi si è dimessa e quindi non ci saranno elezioni anticipate. La reazione generale è di sollievo, perché a livello politico e governativo si ritiene che la prossima riunione del Consiglio europeo sarà una delle più importanti in assoluto nella storia moderna dell'Irlanda. Si discuterà dei dettagli della proposta britannica per il confine con l'Irlanda del Nord, che ha il potenziale di danneggiare pesantemente la situazione politica ed economica irlandese, e c'è la sensazione che se mai abbiamo avuto bisogno di un governo stabile a Dublino, quel momento è adesso.
Il problema principale è appunto la prospettiva di un confine tra Irlanda e Irlanda del Nord, che poi sarebbe la frontiera esterna dell'Unione Europea. Ma perché ci si è arenati su questa questione? Nessuno sembra volerla, questa frontiera.
Nessuno vuole una frontiera fisica, ma credo che vi sia stato un grosso fraintendimento. Questo non è un problema tra Belfast e Dublino, ma tra Londra e Bruxelles. Ci sarà un confine internazionale che avrà conseguenze sul movimento di beni, capitale e persone. Purtroppo molti politici e molte persone in favore della Brexit questo non l'hanno capito. Non sarà possibile mantenere quello che al momento è un confine invisibile attraverso il quale le merci si muovono liberamente, perché si trova all'interno dell'unione doganale. Gli economisti dicono che una frontiera sarà inevitabile e la reintroduzione di un confine fisico, di controlli doganali, è un fattore molto delicato in Irlanda, dove il processo di pace va avanti da 20 anni.
Very, very sensitive in Ireland, where we have had a peace process for 20 years.
Ma dopo tutto questo tempo, un confine metterebbe veramente a rischio i traguardi raggiunti con gli accordi di pace in Irlanda del Nord?
I think it would. I mean, there's a lot of concern about this and.
Penso di sì, c'è molta preoccupazione a riguardo, anche se tra i fautori della Brexit si dice che si tratta solo di allarmismo, ma uno dei traguardi maggiori del processo di pace è stato il riconoscimento delle molteplici identità in Irlanda del Nord. Il ritorno di un confine, di una frontiera, soprattutto per i nazionalisti, per chi aspira a un'Irlanda unita, rappresenta un pesante passo indietro e un ritorno al passato.
E questi erano Rish McCorrig, politologo alla Queen's University di Belfast. Era lui l'ultimo nostro ospite. Io vi ringrazio per l'ascolto e vi saluto.